Covid-19 e influenza spagnola del 1918, analogie, differenze e lezioni del passato valide anche per il presente. Venerdì 3 aprile 2020, da www.pharmastar.it/news, di Nicola Casella. Per quanto nell'ultimo secolo la popolazione del nostro pianeta sia andata incontro a diverse pandemie causate da virus, una delle pandemie riconosciuta tra le peggiori è stata, senza dubbio, l'influenza spagnola del 1918. Ma quanto si può accomunare questa pandemia a quella attuale da SARS-CoV-2, e quali lezioni possiamo trarre dall'epidemia influenzale che il secolo scorso decimò, insieme al primo conflitto bellico, la popolazione del continente europeo e non solo? Ecco di seguito una breve rassegna sulle analogie e le differenze tra le due pandemie. Per quanto nell'ultimo secolo la popolazione del nostro pianeta sia andata incontro a diverse pandemie causate da virus, una delle pandemie riconosciuta tra le peggiori è stata, senza dubbio, l'influenza spagnola del 1918, erroneamente così definita non in quanto fosse insorta per prima nel paese iberico, ma perché i primi a parlarne furono i giornali spagnoli, non sottoposti alla censura di guerra imperante negli altri paesi europei, che nascosero a lungo l'esistenza di una pandemia. Ma quanto si può accomunare questa pandemia a quella attuale da SARS-CoV-2? E quali lezioni possiamo trarre dall'epidemia influenzale che il secolo scorso decimò, insieme al primo conflitto bellico, la popolazione del continente europeo e non solo? Ecco di seguito una breve rassegna sulle analogie e le differenze tra le due pandemie. Virus coinvolti. Pandemia influenzale del 1918. Fu causata da un virus influenzale H1N1 di origine aviaria. Una ricerca pubblicata nel 2005 suggerisce che si sia originata negli USA e non in Spagna nel 2005. Si ritiene che il virus responsabile di quella pandemia abbia infettato 500 milioni di persone nel mondo, pari a un terzo dell'intera popolazione mondiale di allora. Stando ad alcune stime, la pandemia fece 50 milioni di morti a livello planetario, con un tasso di letalità stimato compreso tra il 2% e il 10%, l'influenza stagionale ha un tasso di letalità pari, in media, allo 0,1%. Pandemia da nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Conosciuto informalmente come coronavirus di Wuhan, dal nome della località cinese dove è stato individuato il primo focolaio di infezione successivamente divenuta pandemica, è causata da SARS-CoV-2, un ceppo virale della sottofamiglia dei coronavirus responsabili di patologie che vanno dal raffreddore comune a malattie più gravi, come la MERS, sindrome respiratoria mediorientale, e la SARS, sindrome respiratoria acuta grave. È il settimo virus ad aver fatto il salto di specie animale uomo, in questo caso da un pipistrello, ed aver acquisito la capacità di infettare le persone per via interumana. Il tasso globale stimato per la malattia da nuovo coronavirus Covid-19 sarebbe prossimo al 5%, 2% negli USA, anche se alcuni esperti ritengono questa percentuale sottostimata in ragione dell'esistenza di dubbi sull'accuratezza nel reporting dei casi di malattia da parte delle autorità cinesi, dove l'infezione ha avuto origine, secondo il professor Anthony Fauci, direttore dell'Istituto Nazionale Statunitense per le Allergie e le Malattie Infettive, attualmente coinvolto come esperto della task force deputata per il contrasto alla pandemia negli USA. Il tasso di letalità si collocherebbe, invece, intorno al 1%, che è comunque 10 volte il tasso di letalità di una tipica influenza stagionale. La polmonite rappresenta il fattore killer comune per entrambe le infezioni. Molti dei decessi ascritti a Covid-19 sono legati ad una forma di polmonite particolarmente severa dovuta all'indebolimento del sistema immunitario fiaccato dalla lotta contro il virus. Questa caratteristica è in parte condivisa con la pandemia influenzale del 1918, pur esistendo differenze in termini di tasso di letalità a favore dell'infezione sostenuta da SARS-CoV-2. Ma è diversa la distribuzione dell'incidenza di casi nella popolazione. Pandemia influenzale del 1918. L'influenza spagnola è stata spesso definita come il più grande olocausto medico occorso nella storia. Ciò non solo in ragione dell'elevatissimo numero di morti causati dall'infezione, ma anche e soprattutto per il fatto che la gran parte delle vittime erano giovani e in buone condizioni di salute. Secondo un'ipotesi avanzata per spiegare questa osservazione, il ceppo 1-1 responsabile di questa influenza doveva colpire i sistemi immunitari di queste persone naive a questo virus in maniera particolarmente forte da innescare una tempesta citochimica così intensa da inondare di fluidi i polmoni dei soggetti infettati, ostruendo le vie aeree respiratorie. È probabile che anziani e bambini siano stati risparmiati dagli esiti più gravi proprio perché caratterizzati dall'avere un sistema immunitario più debole e, quindi, meno reattivo all'infezione. Inoltre, si ipotizza che la minore suscettibilità all'infezione delle persone sia anziane sia dipesa dall'essere sopravvissuti a un ceppo influenzale molto simile a quello responsabile della pandemia diffusosi nella popolazione umana negli anni 30 dell'Ottocento. Pandemia da nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Le persone più anziane e quelle affette da malattie preesistenti sono considerate a maggior rischio di andare incontro a Covid-19, anche se non è esclusa la possibilità, molto ridotta, che anche le persone giovani possano sviluppare sintomatologia grave ascrivibile a Covid-19. Nella maggior parte dei casi, nelle persone giovani e nella popolazione pediatrica, la malattia si presenta con sintomatologia lieve o asintomatica, anche se quest'ultima condizione non ne limita la contagiosità. L'andamento della pandemia, in questo caso, sembra correlare con la perdita graduale di efficienza del sistema immunitario con l'avanzare degli anni e con la non completa maturazione dello stesso in età pediatrica. Le dinamiche di diffusione dell'infezione sono anch'esse diverse nei due casi. La diffusione della pandemia influenzale del 1918 ha avuto un andamento più lento rispetto a quella da nuovo coronavirus. Un ruolo rilevante in questa diversa dinamica della diffusione delle due pandemie dipende dallo sviluppo della mobilità aerea ancora agli inizi nel 1918. L'influenza spagnola si diffuse prevalentemente con il trasporto ferroviario e navale e fu portata, secondo alcuni storici, dalle truppe che combattevano nel corso della Prima Guerra Mondiale. Come pure le condizioni di vita e il progresso tecnologico. Nel 1918 non si sapeva che la pandemia fosse causata da un virus, tanto è vero che il batteriologo tedesco Richard Pfeiffer aveva convinto la quasi totalità della comunità scientifica dell'eziologia batterica dell'infezione. È solo nel 1933 che verrà dimostrata per la prima volta l'origine virale dell'infezione. Gli antibiotici, in grado di trattare le polmoniti legate all'influenza, generalmente causate da batteri, verranno scoperti solo 10 anni dopo la pandemia. I farmaci antivirali verranno sviluppati molti anni più tardi rispetto alla pandemia influenzale del 1918, il primo nel 1963. Nel 1918 non esisteva ancora l'Organizzazione Mondiale della Sanità, un organismo sovranazionale avente tra i suoi obiettivi quello di monitorare l'emergere di nuove malattie. La maggior parte dei paesi europei viveva, nel 1918, sotto censura, con tutte le conseguenze di questa situazione, limitata diffusione di informazioni accurate sull'epidemia influenzale, in grado di salvare vite. Cosa abbiamo imparato dall'esperienza della pandemia influenzale del 1918 e trasferito nella gestione delle pandemie del futuro? 1. Importanza della pratica del distanziamento sociale e delle altre misure di contenimento non farmacologico dell'infezione. Le misure di distanziamento sociale mirano a ridurre la frequenza dei contatti e ad aumentare la distanza fisica tra le persone, riducendo così i rischi della trasmissione da persona a persona, ricorda un editoriale pubblicato dalla Fondazione GIMBE, Gruppo Italiano per la Medicina basata sulle evidenze, pubblicato su Evidence, organo ufficiale del gruppo. Infatti, durante la pandemia del 1918-1919, l'eccesso di tassi di mortalità da polmonite e influenza sono diminuiti in alcune città degli Stati Uniti dopo l'attuazione di una serie di interventi, tra cui isolamento o quarantena, chiusura delle scuole, divieto di riunioni pubbliche e orari di lavoro scaglionati. Le misure di distanziamento sociale rappresentano oggi una delle modalità principali attraverso le quali si sta cercando di contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2 a livello mondiale, dopo essere state applicate per prima in Cina e nel nostro paese. Secondo stime provenienti da un rapporto dell'Imperial College of London, l'adozione di queste misure, insieme a quelle di isolamento domiciliare e la chiusura totale delle attività non indispensabili, avrebbero determinato una riduzione del numero di riproduzione di base R0, ovvero il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto in una popolazione mai venuta a contatto con il nuovo patogeno emergente, al di sotto dell'unità, con una stima di 38.095%, 13.084.000 morti evitate per Covid-19 nel nostro paese e nel solo mese di marzo appena trascorso. Non solo, uno studio appena pubblicato ha analizzato gli effetti economici della pandemia influenzale del 1918 nella storia USA, valutando sia la variazione della severità della pandemia, come pure l'applicazione tempestiva e la durata delle misure di contenimento non farmacologico dell'infezione per combattere la catena dei contagi negli stati e nelle città americane, chiusura delle scuole, dei teatri e dei luoghi di culto, sospensione della celebrazione di matrimoni e funerali, messa in quarantena dei casi sospetti e restrizione degli orari di lavoro. Dall'analisi dei risultati sono emerse due indicazioni importanti. Le aree più severamente coinvolte dalla pandemia influenzale del 2019 sono andate incontro a un forte e persistente declino delle attività economiche. Le città che hanno implementato tempestivamente e in modo esteso le pratiche di contenimento non farmacologico dell'infezione non hanno sofferto di effetti economici avversi nel medio termine. Nel complesso, pertanto, i risultati di questo studio suggeriscono che la pandemia può associarsi a costi economici elevati, ma che l'adozione tempestiva delle misure di contenimento non farmacologico delle infezioni potrebbe dar luogo a scenari economici migliori, insieme a una riduzione della mortalità. 2. Importanza dei sistemi sanitari pubblici. Al tempo della pandemia influenzale del 1918, le spese degli stati erano indirizzate principalmente alle attività belliche, mentre il sistema sanitario pubblico rappresentava ancora una necessità in embrione per la maggior parte dei paesi europei. All'epoca, solo alle classi agiate era possibile il lusso di accedere alle cure mediche. Per questi motivi, il virus ebbe vita facile nel provocare il decesso di gran parte della popolazione residente nelle aree urbane disagiate, caratterizzate da assenza di servizi igienico-sanitari e malnutrizione. Bisognerà aspettare il 1920, però, perché i governi degli stati usciti dal primo conflitto bellico e da una pandemia devastante decidessero di passare a politiche finalizzate a facilitare l'accesso all'assistenza medico-sanitaria alla maggioranza della popolazione. Guardando al futuro, l'adozione di misure di distanziamento sociale e, al contempo, l'incessante lavoro di medici e ricercatori volto a curare e a trovare soluzioni, farmaci, vaccini, atte a rallentare gli effetti più nefasti delle infezioni pandemiche e a spezzare, immunizzando la popolazione, la catena dei contagi, rispondono all'obiettivo di trattare le pandemie come problema collettivo e non esclusivamente di salute individuale. Ma moltissimo spetta alla responsabilità di ciascuno di noi perché questi sforzi vengano coronati dal successo. Come più volte ricordato, nessuno si salva da solo.